Siamo nel nostro libro di Daniele, capitolo 3. Quindi abbiamo visto in capitolo 1 Daniele e i suoi compagni che vengono presentati al re, si dimostrano 10 volte più bravi dei saggi, dei consiglieri del re in tutta Babilonia. In capitolo 2 vediamo che Nebucodonosor sta per uccidere tutti i saggi di Babilonia perché nessuno può raccontare il sogno che lui ha fatto. Ma grazie a Dio, lo Spirito Santo ha guidato Daniele. Lui, Anania, Mishael e Azaria hanno pregato e Dio ha risposto, ha dato il sogno e anche la sua interpretazione che abbiamo visto mercoledì scorso. E alla fine di capitolo 2, in versetto 46, per ricordarci un po' dove ci siamo partiti la settimana scorsa, il re parlò a Daniele e disse: in verità il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti, poiché tu hai potuto rivelare questo segreto. Quindi in capitolo 1 Nebucodonosor ha riconosciuto questa cosa speciale in Daniele e i suoi tre compagni. In capitolo 2 lui riconosce che il Dio loro è il Dio al di sopra di ogni altro Dio, però non riconosce in capitolo 2 come l'unico Dio, perché noi sappiamo, no, che c'è solo un Dio. Tutti i dei, tutti i santi, tutti gli idoli sono falsi dei, ma c'è un unico Dio vero. E quindi in capitolo 2 Nebucodonosor riconosce l'Eterno, ma un po' al modo suo. E vedremo in capitolo 3 che subito dimentica quello che lui ha imparato in capitolo 2. E il re Nebucodonosor fece costruire un'immagine di oro alta 60 cubiti e larga 6 cubiti e la fece erigere nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Poi il re Nebucodonosor mandò a radunare i satrapi, i prefetti, i governatori, i giudici, i tesorieri, i consiglieri di Stato, gli esperti nella legge e tutte le autorità della provincia, perché venissero all'inaugurazione dell'immagine che il re Nebucodonosor aveva fatto erigere. Allora, i satrapi, i prefetti, i governatori, i giudici, i tesorieri, i consiglieri di Stato, gli esperti della legge, tutta l'autorità della provincia si radunarono insieme per l'inaugurazione dell'immagine fatta erigere dal re Nebucodonosor e si misero in piedi davanti all'immagine che Nebucodonosor aveva fatto erigere. Quindi questa statua 90 cubiti alti e larghi. Allora, 90 cubiti, secondo i libri che io ho a casa, sono 30 metri. Quindi pensate, questa statua, quanto è un piano di una casa? 4 metri. Quindi 10 piani. Un palazzo come il palazzo di guardia, no? Un alto palazzo. Cioè, pensate, no? In una pianura. Quindi alto 30 metri, alto 10 piani, un palazzo di 10 piani, e larga 3 metri. Quindi lui fa costruire questa grande statua. Molti suppongono che lui ha fatto costruire questa immagine, che lui in un certo senso stava inventando una religione sua. Perché come i Romani, anche i Babilonesi avevano catturato e dominato tanti popoli, tante religioni, no? E quindi lui voleva usare questa sua religione un po' per unire tutti insieme, no? Non so se voi avete mai visto sicuramente questi documentari che fanno vedere i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Avete mai visto quando si radunavano in questi stadi, tipo stadio di Berlino, che c'è Hitler davanti che parla? Avete visto? se tu vedi sembra quasi un culto religioso. Ci sono queste cose, portano questi tipo aste, questi standardi, no? Con la swastika davanti. Queste persone vestiti, una volta ho visto uno che erano vestiti quasi come quello della Ku Klux Klan. Sai, quelle che hanno il cappello cono, che hanno questi vestiti. E c'erano questi nazisti, una cosa che io, perché avevo visto tanti documentari con i soldati, l'SS, no, e tutto quanto, ma in questo raduno, in questo stadio, c'erano questi qua vestiti come sembravano sacerdoti. Avevano questi tipo tuniche, tipo in seta sembrava, tipo una cosa molto luccicante, come il coro gospel, no? Poi avevano questi capelli puntati e portavano questi standard con la swastika, no? E anche Hitler, in un certo senso, la religione dei nazisti era lui era il loro Dio, no? E facevano culto a lui, come tanti dittatori nei paesi comunisti, no? Fanno culto, cioè, se tu vai nella Corea del Nord, quelli che sono scappati raccontano che questo Sonjong Kim là, il fondatore del paese là, loro chiamano nostro padre. Lui è nostro padre. Per loro lui è un Dio. Loro anche hanno nella casa tipo un altare a questa persona. E come ho detto, molti suppongono che Nebuchadnezzar ha creato questo nuovo Dio un po' per avere una religione che tutti potevano venire sotto. Vediamo anche che questa immagine lui ha fatto tutto da oro, no? In capitolo 2 come era fatta l'immagine? Solo la testa era di oro. Poi la testa di oro veniva tolto dall'argento, poi il bronzo, poi il ferro argilla, no? E Daniele aveva detto: Nebuchadnezzar, tuo regno sarà distrutto dai Persi, poi i Greci, poi i Romani cambierà e negli ultimi tempi ci sarà questo anticristo che abbiamo visto la settimana scorsa. E secondo me, questa è la mia opinione, Nebuchadnezzar ha fatto questa immagine perché lui dice: io non voglio essere solo la testa di oro, io voglio che il mio regno, no, perché l'immagine in capitolo 2 era raffigurativa di tutta la storia del mondo. E secondo me Nebuchadnezzar voleva dire: io voglio che il regno di oro va fino ai piedi, che il mio regno dura in eterno. Si era dimenticato subito quello che Dio aveva già detto, che il tuo regno finirà come tutti gli altri regni, e poi tutti i regni umani saranno distrutti da un regno eterno, celeste, stabilito da Gesù Cristo. Ma lui nell'orgoglio, no, non voglio che finisce alla testa di oro che diventa argento, voglio che tutto il mio regno di oro continui in eterno. E quindi in versetto 6, in versetto 5, scusatemi, versetto 4. Quindi l'araldo grido a gran voce: a voi popoli, nazioni e lingue, è ordinato che appena udirete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del saltro, della zampogna e di ogni genere di strumenti, vi prostrerete per adorare l'immagine di oro che il re Nebuchadnezzar ha fatto erigere. Chiunque non si prostrerà per adorare sarà subito gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quindi un altro aspetto, due aspetti vediamo di questa nuova religione di Nebuchadnezzar. Qual è il primo? Due cose che vengono poi incorporate. Prima fa la statua, poi l'eraldo cosa dice? Quando sentirete? La musica. Quindi la musica viene usata da Satana nell'adorazione anche dei falsi idoli. E la musica, sappiamo, è un strumento può essere un strumento molto benedetto che Dio può usare nella vita dell'uomo per portarlo alla direzione dell'unico vero Dio, o può essere un strumento dal nemico per portare gli uomini ad adorare falsi dei. È buono di ricordare che in Ezechiele, quando Ezechiele parla di Satana e dà una descrizione di Satana, qualcuno sa cosa c'è, una delle cose che Satana ha incorporato nel suo corpo? Strumenti musicali. È scritto che quando tu sei stato creato, che non mi ricordo la parola esattamente, i flauti, i timbri che erano in te, tu eri al di sopra di tutti gli altri, le stelle di Dio, no? Quindi da questo versetto, non è una cosa stampata in pietra, però potremmo intendere e capire che Satana in cielo guidava il coro celeste, che lui era un essere proprio, che sua funzione in cielo era proprio di guidare la musica, perché ci sarà la musica in cielo e ci sarà la lode, e che coro ci sarà, amen. In Apocalisse 7 dice che è una folla innumerevole, quindi una folla che un uomo non può enumerare. Cioè, io mi sono molto entusiasta del nostro coro, no? Che siamo una ventina. Quanto sarà lì? Miliardi di figlioli di Dio che lodano il Signore, e angeli. Che suono sarà? Io mi ricordo quando io ero un nuovo credente, sono andato a abitare nelle isole di Hawaii. Povero me. E ero lì con Gioventù in Missione, e dopo alcuni mesi che ero lì abbiamo fatto un raduno di tutte le missioni di Gioventù in Missione insieme, un giorno insieme, tipo un picnic, e poi nella sera c'era questo tempo di lode, e eravamo 400-500 persone, e per me era la prima volta di essere in mezzo a talmente tante persone, no? Era questo parco proprio sul mare con le palme. Era solo il tetto, era aperto da tutti i lati, e la sera era calmo, il tramonto, e abbiamo cantato col canto "Canta alleluia al Signore", poi le donne "Canta alleluia al Signore". Guarda, io sono in paradiso, sarà in cielo così, no? 200 uomini, 200 donne, due voci. Ha detto, mamma mia, questo... Già mi sento in paradiso. Come sarà veramente in paradiso? E quindi Nebuchadnezzar usa questa musica per motivare le persone, come anche noi vediamo l'MTV, no? Un strumento diabolico per portare i giovani dell'Italia, dell'America e di tutto il mondo ormai lontano da Dio, di adorare i loro dei, no? Con le chitarre. Io prima di conoscere il Signore li adorava. Io adoravo Led Zeppelin e adoravo i Rolling Stones, no? Pagavo alla volta $25 per andare a un concerto, che erano tanti soldi 30 circa anni fa. E andavamo lì, non, quasi dicevamo alleluia, no? Lì no. Però loro uscivano, gridavamo come matti, no? Per i nostri dei. Quanti sono caduti i nostri dei, no? Quindi la musica era usata dal nemico qui per motivare, no? Quando sentirete il coro, quando sentirete la musica, inchinatevi e prostratevi davanti a questo idolo. E poi la seconda cosa vediamo, che è una cosa che in tutte le sette del mondo, versetto 6, chiunque non si prostrerà davanti per adorare sarà subito gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. La paura. Una setta deve tenere la gente dentro per paura. Vi do un esempio. Se io ogni domenica predico, fratelli, non lasciate questa chiesa, perché il diavolo sta aspettando fuori dalla porta. E purtroppo ci sono tanti ambienti dove questo messaggio è molto sublime, è molto sottile, viene detto in tanti modi, ma dopo un po' la gente viene lavata di cervello e loro credono. Se io vado via da questo testimone di Geova, sarò maledetto da Dio. Se io vado via dalla Chiesa Cattolica, non c'è salvezza per me. Se io vado via di qui o di lì, no? E io sono paura per manipolare. Se tu non fai questo, sarai ucciso. E anche io sono stato in un posto così. Che loro sottilmente dicevano che se vai via di qua perderai la salvezza, ti allontanerai dal Signore. E loro usavano esempi, ah, vedi, quello era con noi un tempo e vedi adesso non è più col Signore, non vai a nessuna chiesa, si è allontanato da Dio. E è una grande eresia questo, perché veniva predicato il gruppo e non veniva predicato Cristo Gesù. Amen. Perché se io ho Gesù dentro di me, io posso uscire mille volte da quella porta e Gesù sarà con me. Questo non vuol dire che non dobbiamo appartenere a una comunità e avere la nostra famiglia. No, di renderci conto a qualcuno. Perché ci sono anche credenti, ah, io non frequento nessuna chiesa, io mi faccio guidare lo Spirito, io e Dio. Anche questo è un'eresia. Perché Dio dice non abbandonate la radunanza come alcuni fanno. Ma quanto vedete il giorno che si sta avvicinando, quale giorno? Il giorno del ritorno di Cristo. Allora dovete frequentare ancora di più la radunanza, stare insieme. E quindi i gruppi settari, le sette, usano paura per tenere la gente dentro legata. E quindi le persone, si può anche motivare le persone in questo modo, no? Se tu, testimoni Geova, non vai a prendere le tue ore di dare testimonianza, voi sapete che loro devono ogni mese dare una quota di persone che hanno visitato e testimoniato, no? E io potrei anche provare di motivare voi. Fratelli, Gesù ha detto andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Allora adesso Andrea sarà il responsabile di verificare ognuno di voi quante persone avete evangelizzato questo mese. E se non lo fate, guai a voi. Dio sarà arrabbiato con te e anche io sarò arrabbiato, no? E quindi tu magari, oh mamma mia, allora vado a fare 5 visite perché il mese sta per finire, poi altrimenti Andrea e Craig mi sgrideranno, il Signore sarà arrabbiato con me. Quanto triste, no? Quanto triste di avere questo cammino che tu pensi che Dio è questo oppressore della tua vita. E secondo me, tante persone anche qui in Italia, quando dice Cristo, Chiesa, loro subito, no! Perché nella loro mente pensano che, ah, il cristianesimo vuole opprimermi, vuole schiacciarmi. No, io sono buddista, così sono libero, fumo qualche spinello e faccio meditazione, no? Ma il cristianesimo non è l'oppressione, è la vera libertà. Amen. Noi siamo le persone più liberi nel mondo. Più liberi. Qualcuno magari dice, ah, tu sei credente, allora non puoi fare questo, non puoi fare quello, non puoi fare quello. A me tutto è lecito, ma non tutto cosa è edificante. Ma il cristianesimo non è una lista di quello che deve e non deve fare, ma è un cammino con Dio che ci ama. È un cammino con nostro papà. E il suo amore è quello che Paolo dice, è l'amore di Cristo che mi costringe. Quell'amore di Cristo, come Cristo mi ha amato, ha dato la sua vita per me. E quei poveri fratelli che io picchiavo e portavo in carcere e mi dicevano, Dio ti ama, Saul di Tarso. Noi evangelizziamo perché amiamo Dio è solo perché vogliamo che loro possano conoscere questo Dio meraviglioso, no? Tipo, noi siamo sul treno più bello nel mondo, venite anche voi. E quindi le false religioni usano anche la loro musica, usano paura, se non lo fai sarai ammazzato. E quindi, così, versetto 7, non appena tutti i popoli udirono il suono della corna, del flauto, della cetra, della lira, del saltero e di ogni genere di strumenti, tutti i popoli, nazione e lingue si prostrarono e adorarono le immagini di oro che il re Nebuchadnezzar aveva fatto erigere. Per questa ragione, in quel momento, alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei. Prendendo la parola, disse al re Nebuchadnezzar: O re, posso tu vivere per sempre? Tu, o re, hai emanato un decreto in forza del quale chiunque ha udito il suono del corno, eccetera, 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 deve prostrarsi per adorare l'immagine di oro. E chiunque non si prostra e non adora deve essere gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Or ci sono alcuni giudei che hai preposto all'amministrazione dei affari della provincia di Babilonia, Shadrach, Meshach e Abednego, che non prestano alcun considerazione a te, non servono i tuoi dei e non adorano l'immagine di oro che hai fatto erigere. Quindi questi stessi caldei, in capitolo 2, in che condizioni erano? Questi caldei sono stati salvati da questi tre ragazzi e Daniele, no? La loro testa era già via. È stato Daniele e questi tre, qui viene detto Shadrach, Meshach e Abednego, Anania, Mishael e Azaria. È stato Daniele e questi tre che hanno salvato la loro testa. E come hanno ripagato questi figli di Dio? Spiando, no? Ma loro, come se loro erano prostrati davanti all'immagine, come potevano vedere che altri non erano? No. E a volte anche nella chiesa ci sono fratelli, quello perché non ha preso la Santa Cena, e quello perché non ha alzato le mani, ma tu perché stai guardando gli altri? Chiudi gli occhi e adora Dio, lascia perdere gli altri, e fra loro e Dio quello che fanno e non fanno. Ma questi no, loro guardavano, vediamo se c'è qualcuno che non fa quello che dice il re, così corriamo. Quindi questi strumenti della loro salvezza, loro vogliono ammazzare. Sicuramente erano gelosi. Quei uomini che tu hai messo sopra la provincia di Babilonia. Versetto 13, allora Nebuchadnezzar, adirato e furibondo, comandò di far venire Shadrach, Meshach e Abednego. Così questi uomini furono condotti davanti al re. Nebuchadnezzar rivolse loro la parola, dicendo: Shadrach, Meshach e Abednego, è vero che non servite i miei dei e non adorate l'immagine d'oro che io ho fatto erigere? Ora, non appena udirete il suono del corno e altri strumenti, se siete pronti a prostrarvi per adorare l'immagine che io ho fatto, bene, ma se non lo adorate, sarete subito gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. E quale è quel Dio che potrà liberarvi dalle mie mani? Ah, fra poco lo scoprirai, Nebuchadnezzar. Lui ha dimenticato subito quale Dio era il Dio di Shadrach, Meshach e Abednego. No? Alla fine di capitolo 2 abbiamo letto all'inizio dello studio. Il tuo Dio è il Dio al di sopra di ogni altro Dei. Il Signore, Signore cosa vuol dire? Padrone, il Signore dei re, quindi padrone, chi comanda i re. Ma subito lui ha dimenticato questo. Io sono Nebuchadnezzar, la statua di oro. Come si sono permessi non ubbidire me? Però come erano tre bravi ragazzi, lui gli dà un'altra opportunità. Lui dice: guarda, il complesso comincerà di nuovo un'altra volta. e vi do un'altra opportunità, e se non ubbidete questa volta, guai a voi. Chi sarà il Dio che potrà liberarvi delle mie mani? No? Quindi in poche parole Nebuchadnezzar dice: io sono Dio, io sono potente come un Dio, chi sarà il Dio che potrà liberarvi delle mie mani? Quando leggevo questo versetto mi è venuto anche quel passo quando Gesù nel Vangelo di Giovanni in capitolo 19 era davanti Pilato, no? Possiamo anche leggerlo perché non riesco a citarlo liberamente. Il Vangelo di Giovanni 19, versetto 10-11. Pilato perciò gli disse: non mi parli, non sai che io ho il potere di crocifiggerti e il potere di liberarti? Ha! No? Simile Nebuchadnezzar: non sai che ho potere su di te, che nessuno potrà liberarti dalle mie mani? Gesù rispose: tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Perciò chi mi ha consegnato nelle tue mani ha maggior colpa. Quindi vediamo in Gesù e vediamo anche in Shadrach, Meshach e Abednego questo completo riposo, no? E questa è la posizione che ognuno di noi come credente vogliamo arrivare. Che in qualsiasi circostanza, in qualsiasi tribolazione, in qualsiasi difficoltà, io sono seduto in Cristo in luoghi celesti. Questa tempesta non mi fa né caldo né freddo, perché io so in chi ho creduto, no? Voi sapete dove Paolo ha scritto quel versetto? Io so in chi ho creduto, e so che lui è fedele di portare a compimento quello che ho affidato. Sapete dove l'ha scritto quel versetto? In prigione. No? A volte noi abbiamo qualche problema in fabbrica, qualche problema in famiglia. La mia vita, dove è il Signore? No? E questo uomo era in carcere. Torture. E lui dice: io so in chi io ho creduto. E anche qui, in versetto 16, abbiamo la risposta di questi tre figlioli di Dio. Shadrach, Meshach e Abednego risposero al re dicendo: o Nebuchadnezzar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta in merito a questo. Con questo loro volevano dire: noi non dobbiamo difendere il nostro Dio, perché lui è ben capace di difendere da sé. Ecco il nostro Dio che è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, o re. Quindi per fede sappi questo, re: tu sei un grande uomo, noi ti rispettiamo, ma nostro Dio è molto più grande di te, e nostro Dio può liberarci anche da questo fuoco che tu hai preparato per noi. Ma in versetto 18 mi piace molto questo loro atteggiamento: ma anche se non lo facesse, sappi, o re, che noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo l'immagine di oro che tu hai fatto erigere. Quindi tu puoi fare di noi quello che vuoi, ma noi serveremo il Signore fino alla fine. Loro avevano una completa tranquillità, come Gesù davanti a Pilato. Gesù dice: tu non avresti nessun potere se Dio non te l'ha dato. E anche per noi come credenti possiamo trovare una grande forza nel sapere che Dio è sovrano sopra ogni cosa. Se Dio ha detto: ogni cosa coopera per il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo i suoi proponimenti, cosa vuol dire questo? Che è così, che ogni cosa, anche problemi, anche difficoltà, cooperano per il bene. Dio usa per il bene dei suoi figlioli. E anche qui questa cosa è terribile, cioè noi leggiamo la Bibbia e sappiamo già quello che accade, no? E quindi secondo me a volte toglie il dardo. Noi sappiamo che vengono salvati, che Dio fa un grande miracolo, Ma pensate un altro, cioè metterti nei loro panni, no? Loro hanno detto, per fede Dio ci libererà, ma anche se non ci libera, anche se tu ci uccide, noi non adoreremo i tuoi dei falsi, noi ameremo e serviremo il nostro Dio. È un atteggiamento che anche noi, quello che accade se perdo il lavoro, se crolla la casa, se perdo anche la salute, io adorerò il Signore. E secondo me a volte, sai, in alcune chiese loro dicono che se tu non sei guarito di una malattia è perché non hai fede. Ma secondo me a volte ci vuole più fede di vivere in una malattia e servire il Signore, no? Io conosco fratelli così che hanno gravi malattie. Mia mamma aveva un tumore, lei stava morendo e l'ultima parola della sua bocca era alleluia. Lei adorava il Signore lì in ospedale, pochi minuti prima di morire. Perché lei sapeva che questa tenda va in deperimento. O prima o poi lascerò questa tenda, ma io so dove vado. E anche allora avevo questo atteggiamento. Tu puoi ammazzarci, puoi non ammazzarci, ma noi confidiamo nel nostro Dio. E mi dà molto fastidio queste chiese che magari viene avanti un malato, pregano, non succede niente. E invece di dare la colpa a loro, dire noi non abbiamo avuto fede, no? I grandi evangelisti. Ah, sorella, tu non hai fede. Tu hai un spirito, addirittura, io ho sentito, tu hai un spirito di incredulità. Cioè, già una persona che soffre, che già ha i suoi pesi, incaricano, questo è diabolico. Noi dobbiamo consolare i malati, noi dobbiamo dire guarda Dio guarisce e noi pregheremo, ma se Dio non ti guarisce adoralo lo stesso, perché anche se Dio ti guarisce, no, anche tutte le persone che Gesù ha guarito e anche risuscitato dai morti, alla fine sono morti lo stesso, giusto? Ho sentito la testimonianza di un pastore in Africa che durante il regno di Idi Amin, avete sentito di lui, no? Idi Amin? No? Negli anni 70? Un dittatore africano che ha ammazzato milioni di persone? Comunque lui perseguitava anche le chiese evangeliche e questo pastore fu arrestato e c'è stato dato l'ordine di bruciarlo vivo. Quindi hanno gettato dentro questa buca con del bambù sopra e questo pastore raccontava, non vi racconterà tutta la testimonianza, ma come lui lì pregava e una notte il Signore è apparso a lui, una luce ha riempito questa buca e il Signore ha detto come vedrai che non, io ti libererò da questo posto. Quindi dopo alcuni giorni il comandante di questo campo di internamento, diciamo, questo carcere, ha chiamato il boia per venire lì e questo boia doveva venire lì e portare questa benzina e doveva versarlo sopra questo pastore dentro il buco e poi accenderlo dentro questo buco. Questo uomo, mentre viaggiava nella sua macchina verso il carcere, è uscito di strada, ha preso un albero in pieno, la sua macchina ha preso fuoco e lui è stato bruciato vivo. La stessa cosa che lui voleva fare al pastore è accaduto a lui. Poi con i carcerati, altri hanno preso paura e hanno detto, tu vai via da noi. E l'hanno liberato. E la stessa cosa accade qui con gli amici di Daniele, no? Questi guardie che devono ammazzare loro vengono ammazzati. Il Signore dice, ah, tu vuoi fare questo ai miei figlioli? Io adesso brucerò voi. Su Nebucodonosor ha avuto molto più pietà. Versetto 23, questi tre uomini, Shadrach, Meshach e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. Allora il re Nebucodonosor, sbalordito, si alzò in fretta e prese a dire ai suoi consiglieri: non abbiamo gettato 3 uomini legati in mezzo al fuoco? Essi risposero e disse al re: certo, re. Egli riprese a dire: ecco, io vedo 4 uomini slegati che camminano in mezzo al fuoco senza subire alcun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio di Dio o del figlio di Dio. Quando viene il figlio di Dio, lui slega gli uomini, no? E il re dice: ma come, abbiamo buttato 3 dentro, giusto? Ma io vedo 4 uomini e loro camminano, fanno una passeggiata e stanno parlando. Magari Shadrach, Meshach e Abednego alzavano le mani: alleluia, Signore è mezzo, è qui con noi. E questo è quello che i teologi chiamano in inglese cristofani, e forse in italiano cristofania, no? Che vuol dire in linguaggio teologico un'apparizione preincarnata di Gesù Cristo. Che Gesù per la prima volta non è apparso nel mangiatoio lì a Betlemme, ma anche nel Vecchio Testamento diverse volte il Signore si fa vedere. Anche lo scrittore di Ebrei ci racconta che Melchisedec, il re che Abramo ha offerto la decima di tutti i suoi beni, era Gesù Cristo. Che Abramo, che era padre di Levi, ha dato la decima a Cristo, che Cristo rappresentava un nuovo patto. Quando Levi, che lui riceveva l'offerta nel Vecchio Testamento, era ancora nei lombi di Abramo. Quindi abbiamo nel Vecchio Testamento queste apparizioni di Gesù Cristo. Ogni tanto si fa vedere. E anche qui, senza dubbio, era Gesù Cristo il figlio di Dio. Il Nuovo Testamento non era ancora scritto, Nebucodonosor ha avuto una rivelazione. Cosa ha detto il Signore? Che nessuno può conoscere il figlio se il padre non rivela. Il padre ha rivelato a Nebucodonosor: questo è il mio figlio. E adesso andiamo in Isaia 43. Isaia 43, versetto 1 e 2. Ma ora così dice l'Eterno che ti ha creato Giacobbe, che ti ha formato Israele: non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Quando passerai attraverso le acque, io sarò lontano da te. Così è scritto? Voi dovete correggermi, qualche volta, no? No, ma a volte noi pensiamo: Signore, dove sei? Sto attraversando le acque. Signore, sono nel fuoco, dove sei? Ma Dio ha detto: quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. O attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Alleluia. Queste sono le nostre promesse. Poi tornando in Daniele 3, vediamo quindi i satrapi, versetto 27, i prefetti, i governatori, i consiglieri del re si radunarono per osservare quei uomini. Il fuoco non aveva alcun potere sul loro corpo. I capelli dei loro capi non erano stati bruciati, i loro mantelli non erano stati alterati e neppure l'odore di fuoco si era posato su di loro. Neanche la puzza. Nebucodonosor prese a dire: benedetto sia il Dio di Shadrach, Meshach e Abednego. Quindi mano a mano si sta convertendo questo uomo. In capitolo 4 si converterà veramente. Ma in capitolo 3 non è ancora convertito. Però capitolo 2 dice il tuo Dio è il Dio sopra gli altri dei, ma qui comincia a lodare il Signore. Però dice benedetto non il mio Dio, benedetto sia il Dio vostro. Di Shadrach, Meshach e Abednego, che ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Se noi confideremo nel Signore, anche lui ci libererà da ogni cosa. Hanno trasgredito l'ordine del re e hanno esposto i loro corpi alla morte, piuttosto che servire e adorare altro Dio all'infuori del loro. E anche questo mi viene in mente Romani 12, 1 e 2. Presentate i vostri corpi come sacrifici viventi che è il vostro servizio accettevole a Dio. Loro hanno, già nel Vecchio Testamento, hanno presentato i loro corpi, sacrifici viventi. Signore, se tu vuoi che moriamo, moriremo per la tua gloria, ma non ci comprometteremo col mondo. Se tu ci libererai, allora ti glorieremo anche in questo. No? Anche Paolo diceva, se io glorifico il Signore nella morte o se nella vita sia fatta la volontà di Dio. E questo è l'atteggiamento che dovremmo avere ognuno di noi. Signore, la mia vita è tua. Il mio lavoro è tuo. La mia casa è tua. La mia macchina, la mia famiglia, tutto è tuo. Come loro hanno avuto questo atteggiamento, no? Il Signore apertamente li ha onorato. Hanno scritto questa storia che noi questa sera potremmo dire wow, tre uomini di Dio. Potremmo ammirarli. In 1 Samuele capitolo 2 versetto 30 il Signore dice io onorerò colui che mi onora. E questo è vero. Se noi onoreremo il Signore con la nostra vita, Lui ci onorerà. E poi Nebucodonosor, purtroppo, in versetto 28, 29, perciò io decreto che chiunque a qualsiasi popolo, nazione e lingua appartenga, dirà male del Dio di Shadrach, Meshach e Abednego, si tagliato a pezzi, e la sua casa si è ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare a questo modo. Allora il re fece prosperare Shadrach, Meshach e Abednego nella provincia di Babilonia. Quindi la sua lode è stata buona, per i suoi metodi sono ancora carnali, no? Chi non adora il Signore, anche lui sarà fatto a pezzi. Oh, piano, no? I figlioli di Dio non fanno a pezzi a nessuno, quindi Nabucodonosor non è ancora convertito. Ma almeno ha cominciato a benedire l'Eterno, invece di bestemmiarlo. In 1 Pietro capitolo 4, girate lì, il penultimo versetto, perché potremmo dire, ma cosa ha a fare con la mia vita tutte queste cose? In 1 Pietro capitolo 4 versetto 12 carissimi non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è nato in mezzo a voi per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano. Quindi anche noi credenti a Montebelluna dobbiamo attraversare le nostre fuoche. Amen. Fuochi. Ma Pietro scrive, scrivendo a questi credenti 2000 anni fa, anche noi questa sera, perché questa lettera è stata scritta a noi, dice, fratelli, non dovete pensare che è una cosa strana, che il mondo non vi ama. Quando io ho conosciuto il Signore, ero così pieno di gioia, così felice, e ho raccontato tutti i miei amici delinquenti, tutti i miei parenti, e io pensavo che loro sarebbero felici, no? Saranno felici, no? La mia vita era, io ero nella morte, io ero nella fossa, Dio mi ha liberato, sono felice, non ho sniffato niente. Ho gioia, e non è una gioia che dura poi domani mal di testa, pensava, mamma mia, tutti saranno contenti. Altro che contenti. Erano arrabbiati. Come ci hai tradito? Perché come erano nelle tenebre, volevano che io rimanesse nelle tenebre. Tu sei passato dall'altra parte. Quindi non dobbiamo, Pietro dice, non dovete pensare una cosa strana. Questi fuochi di prova, per provarvi, come accadesse qualcosa di strano, è normale. Molte sono le tribolazioni del giusto, dice il salmista, ma il Signore le libera da quasi tutti. Come è scritto? Il Signore libera da tutti. Molte sono le tribolazioni del giusto, Salmo 34, 37, ma il Signore li libererà da tutti. Versetto 13, ma nella misura in cui partecipate alla sofferenza di Cristo, rallegratevi. Quindi se ti perseguitano al lavoro, se bestemmiano la tua presenza perché sanno che ti dà fastidio, se ti prendono in giro perché tu sei una figliola o una figliola di Dio, devi saltare e dire gloria a Dio. Rallegratevi. Perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi e esultare. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi. Beati cosa vuol dire? Felice. Poiché lo spirito di gloria e lo spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro egli è bestemmiato, ma da parte vostro egli è glorificato. Quindi Pietro sta dicendo, nella misura in cui tu soffri per il nome di Cristo, tu riceverai gloria in eternità. Saremo tutti salvati ugualmente come figli di Dio, ma ci sarà misure di gloria e ricompense che noi avremo in paradiso. Alcuni di noi saremo invitati di avvicinarci più, no? Quando Gesù ha raccontato la parabola della mensa, no, del banchetto, prende l'ultimo posto, così magari ti chiamano più avanti. Non prendere il primo posto e poi ti chiedono, guarda, non è il tuo posto, vattene indietro. E potrebbe essere che anche in paradiso sarà così. Quelli che hanno sofferto più il Signore, che io dico per me stesso, non mi avvicino neanche, però ci sono fratelli in Cina, nei paesi arabi, torturati, carcerati per anni, ammazzati per il Vangelo. E sicuramente loro avranno più gloria, avranno più rivelazione. Non so quali saranno le ricompense che Dio gli darà, ma sono convinto che saremo invidiosi. Versetto 15, nessuno di voi abbia a soffrire come omicidio o ladro o malfattore, perché si impiccia nell'affare degli altri, or che si impiccia nell'affare degli altri. Amen. Ma se uno soffre come cristiano, non si vergogni, anzi glorifichi Dio a questo riguardo. Poiché è giunto il tempo che il giudizio comincia dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è appena salvato, cosa avverrà dell'empio e del peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a Lui le proprie anime come al fedele creatore, facendo il bene. Quindi abbiamo visto già in questo studio, siamo vicini, i tempi si accorciano, che Cristo tornerà, i segni nel mondo vediamo ogni giorno nel telegiornale. E quindi secondo me anche qui in Europa, in America, cominceremo a vedere persecuzione. Già in Canada hanno fatto una legge, il governo canadese, che è illegale che un pastore evangelico parla contro gli omosessuali dal pulpito. E già un pastore è stato denunciato. Ma noi dobbiamo predicare fedelmente la parola di Dio. Se Dio dice nella sua parola che l'omosessualità per lui è un abominio, noi ministri lo dobbiamo dire anche pubblicamente. E secondo me fra pochi anni i pastori anche nell'Occidente saranno incarcerati a questo motivo. Alcuni si comprometteranno e predicheranno un Vangelo facile che piace a tutti, ma chi predica fedelmente la parola di Dio soffrirà. Ma Pietro dice, se soffriamo come credente, raccomandiamo le nostre anime a Lui, come il fedele creatore facendo il bene. Quindi Signore, io la mia anima e la mia vita nelle Tue mani. So che Tu mi sarai accanto attraverso questo fuoco, sarai accanto attraverso questo diluvio. Un ultimo versetto e poi abbiamo concluso. In Apocalisse capitolo 13. Perché magari questo capitolo 3, la maggior parte di Daniele è un libro profetico, che molto del libro parla dei nostri tempi, dei ultimi tempi. Ma anche questo capitolo 3, questa storia di questi tre ragazzi di Nebuchadnezzar, in un certo senso è una figura profetica. E in capitolo 13 di Apocalisse, versetto 11, poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra ed aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Essi esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata guarita. Quindi la prima bestia, abbiamo visto la settimana scorsa, è l'anticristo. Questa seconda bestia è il falso profeta. Anche come c'è la Trinità Santa, Dio Padre, Dio Figlio e lo Spirito Santo, anche c'è una Trinità diabolica. C'è Satana, c'è l'anticristo, il figlio di Satana, e c'è il falso profeta che è il testimone della bestia, nello stesso modo che lo Spirito Santo è testimone di Cristo, non lo Spirito Santo è testimone di Cristo. La blasfema contro lo Spirito Santo è di negare la testimonianza dello Spirito Santo, che Gesù è il Cristo, che Lui è il Salvatore. Quindi se neghiamo Cristo non rimane per noi un'opportunità di salvezza. Questo è blasfema contro lo Spirito Santo. Se tu neghi Cristo, no? Lui è l'unico mezzo di salvezza, e quindi se lo neghi è come tu dici la barca è lì e tu lo respingi via, non c'è perdono per questo peccato. Ma qui abbiamo questi due personaggi nella Trinità diabolica, falso profeta che somiglia, cosa somiglia? Un agnello. Chi è l'agnello di Dio? Gesù. In Corinzi Paolo scrive e dice non vi meravigliate che i ministri di Satana vengano rivestiti di ministri di luce. L'altro giorno c'era un fratello che lui stava andando a Roma a questa cosa di Benihin. E io ho detto, fratello, guarda che quello è un falso profeta. Quello è proprio cose diaboliche predica. Ah, oh, no, ma lui è un uomo di Dio. E mi veniva proprio in mente quel versetto. Si rivestono, no? Non è che i satanisti vengono, sai, con la coda, con la forchetta, no? Dai, venite nella mia chiesa. No, lui traveste di ministro di Dio per ingannare. E anche questo falso profeta ha un aspetto, quindi esternamente sembra un agnello. Sembra bravo, oh, sembra così dolce. Pace. Ma parlava come un dragone. Versetto 13, faceva grandi prodigi facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza dei uomini. Quindi un altro inganno nel mondo evangelico. Ah, ma c'era un miracolo nella cosa di Benihin. Quindi questo dice che lui è un uomo di Dio. Ah no, anche il falso profeta addirittura chiama fuoco dal cielo, fa grandi segni e prodigi. Questo non è una verifica che è un uomo di Dio, può essere anche un satanista. I satanisti possono fare cose soprannaturali, non dobbiamo essere ingannati in questo. Satana ha potere, non è onnipotente come il nostro Dio, ma lui ha potere soprannaturale. Non su di noi, perché noi siamo stati lavati e protetti dal sangue di Gesù Cristo. Ma su gli ingannati lui ha potere anche soprannaturale. E seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi. Quindi attraverso i miracoli, i segni, lui ingannava la gente. Che era dato di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine. Cominciate a vedere le somiglianze della storia che abbiamo appena studiato. Alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada e era tornata in vita. E le fu concesso di dare un spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse, e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. Vedi che Nabucodonosor era una figura dell'anticristo. Anche questa storia è profetica degli ultimi tempi. Inoltre faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano di destra o sulla loro fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi aveva un marchio o il suo nome, o il nome della bestia, o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza, chi ha intendimento conti il numero della bestia, perché è un numero di uomo, e il suo numero è 666, quindi il famoso 666, che vediamo anche nei telegiornali, le bestie di Satana, le avarese, no? Vediamo anche i ragazzi che fanno graffiti sui muri, no? 666, mettono il pentagram, la stella a 5 punti, col cerchio, che è una cosa diabolica. E loro pensano, magari fanno anche per scherzo, no? Ma non sanno la realtà che c'è indietro questo. Qui la parola di Dio che dice che nei ultimi tempi torneranno in stesse condizioni come erano nel tempo di Daniele. Che tutti gli esseri umani dovranno adorare la bestia o saranno uccisi. Quindi paura per costringere la gente di adorarlo. E poi che nessuno può comprare o vendere senza questo marchio. Che voi, non so se voi avete animale, qualcuno ha un animale? No, il comune di Cairano non hanno più le targhette per gli animali domestici. Loro, se tu hai, nel nostro comune, se tu compri un piccolo animale nuovo, devi andare dal veterinario e con un ago grosso, loro infilano sotto la pelle un chicco, sembra un chicco di riso, che è un microchip, e addirittura loro possono seguire il tuo cane con i satelliti, dove va. E loro possono scannerizzarlo con una macchina speciale e sapere chi è il padrone, quanti anni ha il cane, se ha malattie, il suo indirizzo. Non sto parlando del futuro, io sto parlando di oggi a Montebelluna. In un certo senso gli animali hanno ricevuto già il marchio della bestia. In un certo senso. Anche se non è... Sto scherzando un po', no? Perché non dice se non metti il chicco nel tuo cane, no? Perché la bestia non è apparsa ancora. Però un giorno arriverà che metteranno questo chicco negli esseri umani. Il governo degli Stati Uniti hanno fatto un studio, no? Perché già da anni sanno questo fatto del microchip. Il problema era sempre... Cioè, perché i microchip esistono da tanti anni, ma il problema che adesso hanno risolto era sempre come caricare la batteria del microchip. Era un grande problema che dovevano superare, e ci ha voluto anni per superare questa difficoltà, perché non è che poi la batteria scarica, facciamo l'operazione, tiriamo fuori il chicco, mettiamo uno dentro. Era un problema. E quindi il governo degli Stati Uniti più di 10 anni fa hanno fatto un studio, perché hanno sviluppato una batteria microscopica che si carica con le variazioni di temperatura. Quindi come un pompa di colore, non sono un tecnico, ma il pompa di colore anche funziona un po' su questo principio, no? Prende l'aria fredda fuori e fa questa cosa e funziona. E anche questo microchip usa variazioni di temperatura nella pelle, quindi il freddo e il caldo, questo cambiamento di temperatura non carica la batteria. Quindi hanno fatto un studio sul corpo umano, il militare americano, per vedere dove sarebbe il posto migliore per impiantare questa batteria. Indovinate dove hanno scoperto che erano 2 posti migliori? No, sulla mano e sul fronte, perché la pelle è molto fine là, e la fronte e la mano sono i 2 posti della pelle umana dove subisci più grandi scambi di colore, no? Che freddo e caldo. Sì, certamente chi è amputato, che non ha mani, allora lo metteranno qua. Comunque, cioè pochi anni fa questa tecnologia era impossibile. Era impossibile. Io ho vissuto in India. Pochi anni fa in India era anche lì impossibile, perché, se potete credere, in maggior parte dei villaggi nei negozi non avevano neanche la cassa, neanche quella meccanica. Avevano una scatola sotto il banco dove mettevano i soldi. Ma adesso noi vediamo nell'economia mondiale, no? Tutti noi occidentali pensiamo, ma come mai Bush e Berlusconi hanno questa politica di far entrare importazioni dalla Cina e dall'India, e noi perdiamo lavoro, e perché fanno così, no? Perché realmente, umanamente, non fa nessun senso. È un'idiozia quello che stanno facendo i leader del mondo occidentale, a far entrare queste esportazioni senza grandi tasse. Non fa senso, non, per noi non è conveniente come popoli. È conveniente solo pochi ricchi che mettono le fabbriche in Cina e in India, perché hanno la mano di opera a poco prezzo. Però anche questo, Dio in controllo sta orchestrando che le nostre economie in un certo senso si stanno un po' abbassando, l'economia di Cina, di India, il terzo mondo sta crescendo in modo straordinario. Cioè, l'economia è cresciuta 1000% al corso, in altre economie è cresciuta uno sconto. Indovina. C'è chi ha la tecnologia per questo? C'è che io non canalizzo mai la testa nel negozio, ma in quei altri paesi, perché